Eureka, la scienza in Enel.
Bentrovati a un nuovo appuntamento con Eureka, lo spazio dedicato alla scienza e alla tecnologia. Oggi parliamo di quello che è forse l'organo più misterioso del nostro organismo, ovvero il cervello. Come decide il nostro cervello, come riesce a approcciarsi, a interfacciarsi con l'ambiente circostante? Beh, insomma, una domanda che si fanno in molti e anche molti ricercatori, una domanda da $1 milione, forse anche più ormai, e che rigiriamo al dottor Alessandro Torcini dell'Istituto dei Sistemi Complessi. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei, grazie di avermi chiamato per questa intervista.
Naturalmente stiamo parlando del CNR e ovviamente non l'avevo nominato. Non è facile indagare il nostro cervello. Per quale motivo? Innanzitutto, e poi ovviamente ci racconta le sue ricerche e quelle del suo gruppo, a quali risultati hanno portato.
Ma diciamo, il cervello è una struttura estremamente complicata, complessa, si usa dire, del nostro corpo, in quanto è composto da una quantità enorme di elementi che tipicamente si considerano i neuroni come gli elementi fondamentali che costituiscono il cervello, anche se recentemente ci sono dei dubbi che ci siano altre strutture che siano importanti per la dinamica e per il funzionamento del nostro cervello. Il numero di questi neuroni è stratosferico e sono connessi in popolazione in modo assai complicato, quindi riuscire ad avere una visione globale di cosa succede è piuttosto difficile attualmente. Diciamo che gli studi che almeno facciamo noi si limitano a studiare alcune parti del cervello, tipo l'ippocampo, la corteccia cerebrale, e ci concentriamo su un aspetto della dinamica neuronale che sono gli impulsi, perché essenzialmente i neuroni comunicano fra di loro trasmettendo impulsi elettrici. Questi impulsi elettrici in inglese si chiamano spike, da qui il nome spike dell'interfaccia che abbiamo messo a punto e di cui parlerò dopo. Allora, questi neuroni trasmettono l'informazione da uno all'altro tramite questi spike, e possiamo, studiando come sono arrangiati questi spike nel tempo, capire se i neuroni si sincronizzano o meno fra di loro. Perché questo è importante? Diciamo, è importante soprattutto da un punto di vista patologico, perché persone che hanno il Parkinson o forme di epilessia mostrano una sincronizzazione anormale fra i neuroni, cioè i neuroni tipicamente sparano poco e in condizioni di salute e emettono pochi spike fra di loro che non sono sincronizzati. Se si ha una situazione in cui tutti i neuroni sparano insieme e sincronizzati, è un grave segnale di malattia, quindi è importante dal punto di vista, diciamo, medico, riuscire a individuare e possibilmente prevedere queste crisi epilettiche, diciamo, ma non è attualmente il problema non è risolto. Quello che abbiamo fatto noi è mettere a punto un metodo matematico per capire dati, 1000 neuroni che sparano, e esaminate le loro tracce temporali di spike, cioè i tempi a cui emettono gli impulsi, vedere il livello di sincronizzazione fra questi neuroni. Questo è stato possibile grazie a una teoria matematica che ci sta dietro, e questa è stata poi da questa teoria matematica è stata messa appunto un'interfaccia MATLAB e anche Python per poter analizzare i dati sperimentali, e questa è messa a disposizione di tutti i ricercatori del mondo in forma gratuita, come deve essere la ricerca usualmente, e si chiama Spikey, e di questo esiste un canale YouTube, una pagina Facebook, è riferita su Scholarpedia, che è una enciclopedia free access internazionale, e chiunque può scaricarla e usarla. Ci sono molti gruppi sperimentali nel mondo che stanno usando questa interfaccia grafica per studiare l'attività di varie parti del cervello, insomma.
Ecco, secondo lei in futuro quali sono le sfide che maggiormente ritiene più appetibili da qui in avanti su questo campo di ricerca, secondo lei?
Allora, cioè, dal punto di vista mio, diciamo, io sono un fisico teorico che si dedica alle neuroscienze computazionali da 10-12 anni, e da un punto di vista mio è capire come dalla dinamica di molti elementi collegati fra loro sia in maniera sinaptica che in maniera funzionale possa emergere una dinamica collettiva, un coding collettivo in alcune parti del cervello per elaborare l'informazione. Come è possibile tanti elementi sparsi tra di loro si correlino e diano luogo a delle dinamiche collettive significative? Questo è un po' il mio studio di fondo e cosa c'è di interessante. C'è un esempio, un lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso in collaborazione con dei colleghi israeliani di Tel Aviv, è stato dimostrare che ad esempio alcuni neuroni speciali possono arrivare a controllare l'intera attività di una rete. Ora, questo non è solo teorico, segue anche una serie di lavori sperimentali fatti dal gruppo Bonifazi e Rosa Cossar a Marsiglia e abbiamo in qualche maniera noi riprodotto il fatto che un solo neurone, stimolando un solo neurone, potevamo ad esempio arrestare la sincronizzazione in questa rete. Se uno riuscisse a portare avanti questa applicazione in termini medici sarebbe un grandissimo risultato, perché uno va a danneggiare, a stimolare un numero limitatissimo di neuroni e riesce a bloccare la crisi epilettica. Per ora siamo a studi completamente di laboratorio e teorici, prima di arrivare a un'applicazione medica ci vorranno anni e anni, però possono essere i primi mattoncini che stiamo mettendo su.
Sì, davvero molto, molto interessante, e sicuramente ne torneremo a parlare. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori l'Almanacco della Scienza del CNR, disponibile online assolutamente in chiaro, dove c'è anche un articolo appunto che parla di Spikey e quindi delle sue ricerche, e appunto come diceva lei si può trovare anche su Facebook o anche c'è un canale YouTube e per chi volesse approfondire questo argomento e tenerlo d'occhio appunto per vedere quali sono gli sviluppi futuri. Nel frattempo il nostro spazio a disposizione come sempre è scaduto e ringraziamo il dottor Alessandro Torcini dell'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR per essere stato con noi. Grazie ancora.
Grazie mille.